Allora, abbiamo quindi una corrispondenza, vediamo intanto se le persone al telefono ci sentono.
Sì, ciao, grazie per l'invito.
Ah, perfetto, no, grazie a voi veramente, quindi salutiamo grazie. Intanto questi compagni di Trieste.
Grazie mille, grazie davvero per il tempo e per averci, insomma, per illustrarci un attimino quella che è la situazione. Abbiamo appunto, come ha detto appunto la persona qui con me, abbiamo un compagno e una compagna, se non sbaglio, di Trieste. Giusto, eccoci, ciao e grazie ancora. E appunto, insomma, ci interessava in qualche modo sapere quella che è la situazione di Trieste in generale, insomma, illustrarci un attimino quella che è la situazione di Trieste, delle carceri, di quella che è stata la insomma, quelle che sono state le rivolte all'interno del carcere di Trieste a luglio, tra l'11 e il 12 luglio, e poi appunto darci una vostra panoramica, illustrarci un attimino quella che è al momento la situazione.
Sì, diciamo che partiamo dalla rivolta che è successa l'11 luglio nel carcere di Trieste, perché insomma sono un po' le lotte che illuminano anche le situazioni, le condizioni che si vivono nelle carceri, come sta accadendo tra l'altro in diverse galere in giro per l'Italia, al di là poi di quella che è la narrazione mediatica e i cicli dell'indignazione. L'11 luglio nel carcere di Trieste c'è stata una grossa rivolta, una sommossa vera e propria, come non si vedeva da moltissimo tempo. C'erano sicuramente state delle forti proteste in epoca Covid, diciamo a marzo del 2020, ma non con l'intensità che ha raggiunto quest'ultima rivolta, dimostrazione anche diciamo delle condizioni estreme del carcere. Lo sappiamo per i vari resoconti giornalistici, per i rapporti, ma poi in seguito a questa rivolta abbiamo capito ancora di più, anche a partire dalla viva voce delle persone detenute. Nella serata dell'11 luglio è scattata questa sommossa, appunto, che ha preso il controllo di alcune sezioni del carcere di Trieste, almeno due piani, ha coinvolto almeno un centinaio di detenuti nella sezione maschile. È subito scattato un dispositivo di controllo, cosiddetta messa in sicurezza del carcere, che ha comportato anche la chiusura della strada di fronte al carcere, quindi anche le persone solidali, i familiari che si sono radunati lì sono stati tenuti ad una certa distanza. Però da quanto abbiamo capito i detenuti si sono asserragliati dentro il carcere e hanno tenuto diverse sezioni per alcune ore. E da quanto abbiamo visto dai video che sono circolati, ma anche dalle stesse parole dei detenuti, poi la rivolta è stata sedata solo in tarda serata, anche con l'ausilio dell'intervento di forze di polizia in tenuta antisommossa, che sono entrate, da quanto ci pare di capire dai video, anche sparando lacrimogeni all'interno
del carcere, quindi?
Sì. O comunque nelle zone circostanti. I video sono un po' confusi, anche le parole dei detenuti si sono concentrate più sulle condizioni, ovviamente, di vita e di detenzione all'interno del carcere, ma da quello che ci pare di capire c'è stato sicuramente un intervento muscolare importante. Poi i resoconti giornalistici hanno parlato chiaramente della mediazione del magistrato di sorveglianza, del direttore del carcere, che hanno permesso di riportare alla tranquillità la situazione, ma sicuramente c'è stato anche un intervento con i manganelli, più o meno dispiegati, ma li abbiamo visti entrare, quindi pare certo questo intervento.
Si parla anche di persone che sono state, scusami se ti interrompo, se non sbaglio, sono state anche poi ricoverate per le lesioni ricevute.
Sì, sono state contate almeno 11 ambulanze uscire la sera della rivolta, e per motivi vari poi c'era non si capisce se per i lacrimogeni. Ci hanno detto le forze dell'ordine che c'erano lì fuori, dicevano i giornalisti, che erano dei malori avvenuti per il caldo, per la rivolta in sé. E poi in realtà quello che è stato riportato dai detenuti stessi qualche giorno dopo, quando dei solidali sono sono andati lì sotto per un po' capire, no, cosa era successo, e ci è stato detto che c'erano almeno altre 20 persone comunque con dei traumi, con delle lesioni, e che non stavano venendo curate, e per ripicca, insomma, sostenevano loro un po', dopo la rivolta. È anche stata chiamata da alcuni solidali un'ambulanza, mm-hmm. e per un trauma forte a un piede, e ovviamente poi è servito, perché l'ambulanza non può intervenire se non c'è l'autorizzazione del carcere, ovviamente se non viene chiamata dal carcere, però insomma una pressione che è servita, poi questa persona è stata curata.
Chiaro, no, è stato interessante perché anche insomma ciò che adesso ci è stato illustrando, ma anche avendo terminato ora la rassegna stampa, c'era un articolo sulla stampa dove appunto veniva in qualche modo, cioè proprio l'enfatizzazione, adesso voi ci avete parlato di come le strade adiacenti al carcere sono state chiuse, è stato bloccato, non è stato consentito l'accesso intanto né all'ambulanza che è stata chiamata appunto esternamente, perché chiaramente, cioè, immagino che le persone portate via era insomma in condizioni, ecco, che mi viene così del dubbio sicuramente che non ci fosse stato l'uso della violenza, sono insomma anzi una certezza. È interessante anche da parte vostra che avete riportato quelle che sono state poi le parole anche dei detenuti, perché oltre a questo assetto di guerra che in qualche modo si crea e che poi la stampa cavalca, lo spazio che viene dedicato chiaramente è solo in riferimento non a chi queste cose le ha subite, ma a chi queste cose le ha fatte, tant'è che vedo negli articoli, insomma facendo una ricerca anche su internet, le uniche dichiarazioni riportate sono state quelle dei sindacati della polizia penitenziaria.
Sì, che sembrano un po' gli unici commentatori autorizzati,
esatto,
no, a parlare,
esatto,
della questione delle carceri, quindi tutti gli articoli sono corredati dall'immancabile commento di un qualche esponente di un sindacato di polizia, che poi inizia a fantasticare sull'introduzione del taser tra le dotazioni delle guardie carcerarie, di un'espulsione immediata per persone straniere all'interno delle carceri, eccetera eccetera. Sappiamo un po' qual è il commentario che segue questo genere di episodi. Poi in realtà io volevo anche parlarvi di un secondo meccanismo di mistificazione che avviene e che un po' ormai sappiamo essere veramente quasi scattare in automatico, come accade spesso ad esempio per quanto riguarda il CPR o altre rivolte carcerarie, che è un po' lo schema dell'assalto all'infermeria, che probabilmente c'è stato ma che è diventato un po' l'argomento principale rispetto a questa rivolta, e tra l'altro questo ha permesso un po' di coprire anche il secondo grosso episodio, quello del giorno successivo, del 12 luglio, quando è stata trovata una persona morta all'interno di una cella, deceduta pare da diverse ore, su cui è scattato l'immediato meccanismo di colpevolizzazione, perché pare che fosse morto di overdose, no? In seguito a questo saccheggio, questa razzia di farmaci che hanno raccontato i giornali. Sulla questione degli psicofarmaci e delle terapie, in realtà una cosa possiamo dirla, e cioè che come è sicuramente anche per i CPR, c'è un'inondazione di psicofarmaci anche all'interno delle carceri, anche in funzione di controllo della popolazione detenuta. Sappiamo di condizioni rispetto al carcere del Coroneo, di persone che vivono per terra, in stanze sovraffollate dove sono almeno 9 all'interno delle celle, costretti a dormire a fianco sostanzialmente dei gabinetti, persone buttate a terra nei corridoi. Sono circa 260 detenuti per una capienza di 150, quindi potete immaginare le condizioni di sovraffollamento e di invivibilità di quella struttura detentiva, soprattutto con il caldo soffocante, perché se si muore di caldo per strada, ma noi non possiamo nemmeno immaginarci le condizioni all'interno di quelle mura, dietro quelle sbarre. E poi un'altra delle cose che ci raccontano continuamente è questa infestazione, queste invasioni di cimici e blatte, che rende ancora più insopportabile quelle condizioni. E quello che abbiamo un po' ricostruito anche a partire dalla voce dei detenuti è proprio questa condizione di sovraffollamento senza alcun tipo di logica, nel senso che spesso ci hanno parlato del fatto che persone sono costrette a scontare pochissimi mesi di pena all'interno di quelle celle, di un sacco di misure cautelari che potrebbero essere scontate sicuramente fuori da quelle sbarre, ma che per anche la tipologia di persone detenute sono in qualche modo utilizzate semplicemente come misura di detenzione, e questo chiaramente crea poi anche tutte quelle condizioni di sovraffollamento del carcere. Sappiamo per certo che c'è tutta una popolazione della città di Trieste che viene diciamo beccata, pizzicata in varie tipologie di retate o operazioni di polizia, e che vivendo magari senza una fissa dimora o altro finiscono immediatamente all'interno delle mura del carcere senza poter usufruire di beneficio o misure alternative.
Eh sì, perché sappiamo bene che appunto le misure, scusami, ti interrompo, le misure alternative appunto sono ovviamente prescritte per legge in qualche modo, no? Teoricamente anche a livello proprio amministrativo tante procedure si potrebbero attuare e invece non si attuano per niente. Noi vi ringraziamo molto perché ci hai fatto proprio questo quadro tra la questione del sovraffollamento, la questione della somministrazione pesantissima, capillare e diffusissima, insomma, di psicofarmaci e appunto questo blocco anche delle procedure, insomma, per l'accesso alle misure alternative, che sono tutti elementi che noi vediamo veramente in tutte le galere di questo, diciamo, paese, e quindi questo ci dà proprio il metro del fatto che dappertutto è uguale, insomma, non ci sono carceri migliori o peggiori, e insomma appunto grazie per aver tirato fuori un po' tutti questi elementi, perché sono veramente fondamentali, anche sono anche alcune delle rivendicazioni pure che fanno, no, le persone detenute, paralmente la questione del ricevere le terapie, no? Quando si chiedono gli psicofarmaci le terapie arrivano i farmaci e le somministrazioni arrivano immediatamente, e invece poi quando serve invece un'ambulanza per qualche motivo, insomma, sembra che queste ambulanze arrivano soltanto quando, dopo le rivolte, e purtroppo non arrivano insomma non per assistere e per magari per quello che potrebbe servire veramente a una persona detenuta, ma arrivano perché purtroppo in seguito alle rivolte le persone vengono ferite, non si feriscono, perché poi pure questa cosa, no, anche l'autolesionismo viene molto strumentalizzato, oppure come ci ricordavi tu prima, appunto una persona alla fine è morta, un'altra ancora è morta nella cella, e pure questa storia dell'overdose, ma ogni volta viene detta questa cosa, praticamente trapela questa informazione e fa tutto parte di un quadro, no, in qualche modo, perché questa persona è morta di overdose perché aveva preso un farmaco che aveva rubato se abbiamo capito bene, che aveva rubato dall'infermeria. Cioè sono tutti questi montaggi un po' insomma della controparte che purtroppo conosciamo, quindi anche in questo caso sostanzialmente è andata così.
Sì,
tra l'altro la persona che è morta, dagli articoli insomma che sono usciti, la persona che è morta era appena stata negata insomma la richiesta di misure cautelari che aveva fatto tramite il suo avvocato. Era una persona che aveva una possibilità di vivere insomma in Slovenia, non magari sta vicino al confine, e accogliere appena stata negata da quello che è uscito. I familiari hanno chiesto di procedere, però si vedrà.
Quindi sostanzialmente un'altra vita si poteva tranquillamente risparmiare, insomma un'altra persona poteva non morire dentro una galera, invece no, insomma, ecco, poi si dice sappiamo chi è stato, no? Quando diciamo queste cose, insomma, c'ha un senso molto concreto, purtroppo.
Sì, anche un po' a dimostrazione di questa tendenza, questo approccio carcerario a tutto, per cui il carcere diventa appunto la soluzione a tutti i problemi che ci sono intorno a noi, quindi ti sbattono in galera e poi magari qualcuno si indignerà per il sovraffollamento di quelle stesse galere. Tra l'altro qua in regione la situazione è particolarmente rovente, perché tra il carcere di Trieste, il CPR di Gradisca, ma anche le carceri di Gorizia e Udine. Sappiamo che ci sono state anche lì delle proteste e delle rivolte, a dimostrazione, come dicevate anche voi, che è proprio una situazione generalizzata, e fortunatamente queste lotte all'interno delle carceri stanno anche un po' bucando la questione e la cortina mistificatoria, no, che si crea intorno alle carceri.
Proprio in merito anche ai CPR, che hai citato giustamente più volte, perché sono dei veri e propri lager, quindi
poi quello di Gradisca è particolarmente famoso, purtroppo, no?
Esatto, quindi hanno proprio l'impronta di base delle carceri. Volevo sapere da voi, insomma, se anche avevate piacere o voglia così di farci una panoramica in questo senso.
Sì, CPR, che si può in regione, Gradisca, è un piccolo comune, insomma, un po' lontano da Trieste, un po' lontano da tutto in realtà, ed è una struttura terribile. Era stata già utilizzata come CIE, era stata poi chiusa proprio da rivolte delle persone detenute all'interno, e per poi riaprire nel 2020, alla fine del 2019, e vedere già il primo morto dopo un mese. Non so, insomma, insomma, girato molto queste notizie. Era una persona che era stata, sembra, proprio uccisa dalle guardie, ecco, e da un pestaggio. Poi ovviamente è stato tutto infabbiato nonostante sforzi di varie persone solidali. È un CPR molto, molto caldo in questo momento, perché appunto dal Covid è stato usato almeno un'area di questo CPR come alta rotazione, quindi le persone che arrivavano in Italia dalle navi quarantena poi venivano direttamente trasferite lì per essere subito rimpatriate. E quindi, ecco, le rivolte sono costanti anche qui, soprattutto ultimamente. Ci sono continui tentativi di fuga, per fortuna qualcuno riesce bene, e ci sono incendi. È sempre molto difficile seguire bene, riuscire a essere presenti, un po' perché è lontano, un po' perché molte persone adesso hanno ricevuto dei fogli di via da quel bel paesino.
Ha seguito però, di manifestazioni di solidarietà?
Di semplici saluti, così dicono, insomma. Esatto, quindi insomma è una situazione molto calda. All'interno comunque la violenza è molto alta, anche lì le ultime rivolte sono state sedate con lacrimogene all'interno delle celle. E le persone non hanno la possibilità di accedere a spazi comuni, sono continuamente rinchiuse in questi 10 metri quadri tra cella interna e gabbia esterna, e niente, insomma, è una situazione abbastanza brutta, e speriamo che le rivolte piano piano funzionino.
No, quindi c'è proprio questo anche collegamento, che oltre alla, non solo alla criminalizzazione, ma proprio poi anche all'atto pratico, come detto ora, dei fogli di via. In questo senso c'è proprio un chiaro disegno, un chiaro intento che non solo le persone debbano marcire in carcere o nei lager, come appunto viene puntualmente non ricordato neanche in maniera così esplicita, però proprio dal punto di vista dell'attuazione e dalla scrittura delle norme, quindi ecco, questo è l'altro senso. E poi appunto anche quindi il rifiuto e la privazione almeno del poter portare solidarietà a queste persone detenute.
Sì, la privazione e poi la criminalizzazione, no? Anche certo, quando c'è stata la rivolta in carcere a Trieste, ed era appena passato, insomma, il nuovo decreto sicurezza, c'erano sotto il carcere anche avvocati, insomma, c'erano vicinati che seguono delle persone all'interno, ed erano molto preoccupati, no, per questa svolta che, insomma, criminalizzatrice.
E guardate, un'ultimissima domanda che ci veniva in mente, insomma, di farvi era, diciamo, noi oggi in sede di rassegna stampa, diciamo, abbiamo letto un lungo articolo appunto proprio sulla stampa di Torino che ci diceva che cominciava intanto a fare una specie di mistificazione, no? Di lettura mistificata delle tante rivolte appunto di cui anche stiamo parlando in questo momento, che ci sono state proprio recentissimamente, insomma, negli ultimi mesi, perché la lista è proprio molto lunga e appunto, insomma, si cominciava proprio veramente in maniera molto precisa e anche abbastanza dura e decisa, si cominciava a fare proprio un disegno, appunto, ripetiamo, mistificatorio sul fatto che le rivolte sono tutte pilotate, cioè questo, insomma, sono pochi detenuti che fanno casino, in realtà gli altri vorrebbero stare in pace dentro le galere, eccetera eccetera. Sì. E non so se questo, perché poi purtroppo è uscito proprio questo, quindi si comincia intanto ad avere questa reazione alla realtà fondamentalmente, che è tutt'altra. E quindi niente, non so se voi avete magari qualche anche proprio considerazione da fare anche sulle proprie sensazioni che ci sono magari in città, proprio lì, su questa cosa, perché poi purtroppo quello che si legge sui giornali a volte si riflette anche nel senso comune delle persone, perché poi questo è un meccanismo che anche questo, insomma, conosciamo molto bene, perché purtroppo viene sempre un po' ributtato fuori, no? Questo fatto che c'è un leader, insomma, vabbè, queste cose poi noi tra di noi le sappiamo, insomma, che avete, non so se avete avuto modo di farvi un'idea, delle riflessioni anche su questo.
Beh, sicuramente è un elemento che è scattato immediatamente anche a Trieste, i giornali hanno iniziato a raccontare di una presunta regia nella rivolta del carcere, di accordi tra comunità che si sono messe d'accordo appunto per scatenare questa rivolta, lasciando intendere che si trattava appunto di un progetto minuziosamente costruito e che non fosse quindi l'effetto semplicemente delle condizioni che vivevano queste persone. Tra l'altro, da quanto sappiamo, sempre per resoconti giornalistici, sono in corso delle indagini su quella rivolta, ben 10 persone sono indagate per il pesantissimo reato di devastazione e saccheggio.
Che torna sempre.
Che torna sempre. E quindi sì, anche su questo chiaramente c'è sempre un po' l'intento di ricostruire questi episodi come se appunto fossero il risultato dei progetti e delle regie criminali, per cercare in qualche modo anche di mistificare e neutralizzare il contenuto reale che portano queste lotte, come è il caso poi anche di tutte quelle forme di espressione di solidarietà, di lotta in solidarietà ai detenuti ad esempio del carcere e del CPR di Gradisca, dove appunto il meccanismo è quello di spezzare la solidarietà, perché la solidarietà diventa appunto quell'elemento di regia, di concorso nello scatenamento di rivolte e di lotte, un modo come un altro appunto per depotenziare, almeno nella narrazione mediatica, queste stesse lotte come appunto il frutto di qualche mente criminale separata dal contesto, e per non farle apparire per quello che sono realmente, lotte per il miglioramento delle condizioni di vita, in alcuni casi per la distruzione anche di quelle stesse strutture detentive carcerarie. Nel caso del CPR di Gradisca in alcuni casi è molto evidente, perché non ci sono altre speranze di liberazione per moltissime persone, soprattutto quelle che appartengono alle categorie etniche sbagliate, diciamo così, ad esempio le persone che arrivano dalla Tunisia, per cui il meccanismo di reclusione e di deportazione è quasi fatale, almeno che non subentrino degli altri elementi di lotta per spezzare appunto quella gabbia che ti schiaccia e ti deporta.
Certo.
Questa è un po' la riflessione che mi sentirei di fare rispetto a quello che sta accadendo, al modo in cui viene narrato anche.
Ma infatti prima tu ci parlavi, insomma, rispetto al carcere di Trieste, ci parlavi del fatto che i media hanno, come dire, nominato delle comunità, tu intendevi, diciamo, delle comunità anche etniche in questo senso, oppure?
Proprio in quel senso, perché poi c'è questa narrazione per cui i marocchini, o non so bene adesso che tipo di persone parlassero,
ma tanto a giro li nominano tutti, quindi
si erano accordate con un'altra comunità nazionale, tra virgolette. Quasi un po' mi vergogno utilizzare questi termini,
capiamo bene.
Fa parte un po' anche cercare di rendervi conto di quello che è il clima e il tipo di racconto che se ne fa qua in città, ecco.
No, ti ringraziamo perché questa cosa ci interessava veramente molto, perché poi è quello che poi si riflette anche, cioè, per chi come noi, insomma, un giorno questi posti non li vuole vedere più, insomma, chiaramente ci dobbiamo anche preoccupare di come le persone, diciamo, magari esterne ai movimenti le possano percepire, perché poi sono tutte operazioni che poi si ritorcono proprio contro la lotta stessa, contro le persone che vivono la condizione, e quindi secondo noi è pure importante purtroppo farci i conti, no, pure con questo aspetto. E appunto la cosa antipatica è che ci tocca pure utilizzare le parole della controparte, che sono veramente sempre, sì, esatto, allucinanti.
E no, poi fortunatamente andando là sotto, molte persone solidali l'hanno fatto, organizzando anche un presidio in solidarietà, e in realtà le parole che sono state sentite e ascoltate da dietro quelle sbarre sono invece parole estremamente lucide, che queste cose non le considerano minimamente, mi riferisco a regie, differenze etniche, di classe, eccetera, ma invece ci hanno parlato proprio in maniera molto diretta di quelle che sono le condizioni di detenzione, in maniera molto lucida di quelli che sono i problemi del sovraffollamento e dei suoi motivi, e quindi anche andare da sotto in realtà è una boccata d'aria rispetto a tutto il vocabolario che viene utilizzato intorno alla questione carceraria.
No, grazie infatti che avete riportato pure questo, perché noi spesso lo diciamo dai microfoni, parliamo di carcere, ma il carcere non parla, no? Perché a volte, cioè, è difficilissimo anche a volte noi diciamo questa radio da questo punto di vista fortunatamente ha una grossa corrispondenza con veramente galere, insomma, da Bergamo a Trapani, proprio dappertutto, però ecco, veramente se no la loro voce proprio non esce mai, quindi insomma grazie per averlo riportato, anche perché pur un altro squilibrio enorme che c'è tra la rappresentazione mediatica e quella che è la realtà è anche secondo me lo snodo sulla solidarietà, perché viene proprio sempre detto, ah no, perché dentro i detenuti e le detenute si ammassano le botte, non sono solidali tra di loro, succede un casino. Questa cosa ovviamente non è vera, noi lo sentiamo, appunto come dire, il racconto invece è super lucido, le persone sono ovviamente sanno benissimo quello che fa, cioè, insomma, non sono assolutamente, nonostante magari anche il tentativo, ricordiamolo, insomma, attraverso gli psicofarmaci di toglierla questa lucidità, in realtà non ci riescono fortunatamente, quindi insomma il racconto è sempre tanto diverso, quindi veramente pure questo grazie che ce l'avete riportato, perché insomma c'ha il suo peso, direi massimo. E non so, vediamo se abbiamo altre domande oppure se voi volete magari aggiungere altro, chiaramente il tempo c'è, quindi se no ci salutiamo, insomma, diteci voi.
No, abbiamo detto tutto, quindi grazie. No, volevamo appunto ringraziarvi per questa importante, insomma, testimonianza, quindi veramente, insomma, ecco, grazie del vostro tempo e grazie di averci dato questa panoramica che veramente altrimenti non avrebbe avuto voce.
Grazie.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Grazie.
Un abbraccio.
Ciao ciao.
Ciao. Un abbraccio.